Va bene, vi ringrazio. Volevo dirvi che qui vi ho portato a disposizione, intendo gratis, senza che ci sia nessun impegno da parte vostra, anzi, se li prendete mi fate un favore, le registrazioni delle ultime due lezioni, la prima sul Libro Cuore per chi se la fosse persa e l'altra su Donna Flor e i suoi due mariti. Ora, qui ce ne sono poche copie, ce ne sono sei, tre dell'una e tre dell'altra. Potete prenderle e sappiate anche che potete duplicarle per darle eventualmente a qualcuno che se le fosse persa senza infrangere nessun copyright. Questo grazie a delle licenze libere che possiamo utilizzare, quindi potete tranquillamente duplicare, dare a chi volete senza che questo mi faccia nessun dispiacere, anzi, quindi sono qui, poi magari chi ha perso l'una, chi ha perso l'altra, cerchiamo queste di fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, queste sono sei copie, poi alla fine riusciremo a distribuire. Va bene, signor Iervese, benissimo, io andava bene anche dopo, ma vabbè. Il Libro Cuore è questo, sì, lo può prendere senz'altro. Anche lei. Il Libro Cuore, sì. Donna Flor non la vuole nessuno. Bene, vabbè, venga signora, venga. Allora, questa l'ha raccontato addirittura. Sì, questo è quello su Donna Flor, il Libro Cuore è questo. Se ce ne sono ancora due copie, una dell'una all'una dell'altro. La signora Cimentini, lei? Serve soltanto un lettore di compact disc, quello che serve per ascoltare la musica, niente altro, non c'è proprio nessun altro tipo di... Grazie. Il Libro Cuore, lasciamo prima alle signore e poi... Questo è Donna Flora e i suoi due mariti, quindi adesso abbiamo... Io le ho esaurite le copie, buonasera signori, e se gentilmente qualcuno mi chiude la porta, così iniziamo ed entriamo nel merito di quella di oggi, della lezione di oggi, della lezione incontro, che più che una lezione è una chiacchierata, vorrebbe essere una cosa molto, molto informale. Poi, prima di iniziare, però, qualcuno mi aveva chiesto sulla reperibilità, notizie circa la reperibilità del libro Donna Flor e i suoi due mariti. Non lo potete trovare, dovrebbe essere un libro di normalissima reperibilità. È edito, pubblicato dalla Garzanti, Giorgio Amado, Donna Flor e i suoi due mariti. Ma forse lo possono fare arrivare. Se avete delle difficoltà grandi, contattatemi tramite la signora o comunque se volete vi posso lasciare tranquillamente il numero di telefono, tanto io non sono geloso dei miei recapiti e quindi chi avesse delle difficoltà posso eventualmente dare una mano a trovarlo. Sì. Beh, no, ma forse magari andando a parlarci un pochettino si riesce. Ecco. Va bene, comunque, se volete, e adesso cominciamo, se volete io posso farveli venire da... Certo, vanno ordinati, però insomma, in tempi brevi non ci sono problemi. Allora, quando volete sono a vostra disposizione. Bene, il Gattopardo, dicevamo, libro straordinario, libro che ha dato una rivoluzione irreversibile. Sono quei fenomeni letterari oltre i quali le cose della letteratura non sono più quelle di prima, no? E io credo che più che della storia, chi mi ha seguito nell'ultima lezione si ricorderà che avevo detto che avremmo parlato molto poco del Gattopardo, di tutto quello che è, di quella che è la storia del Gattopardo. Dicevo che avremmo parlato molto poco della storia del Gattopardo, della vicenda, che dovremmo conoscere tutti grazie anche alla trasposizione cinematografica che ne fece Visconti nel 61. Colonna sonora stupenda, film assolutamente meraviglioso, ma come tutte le traduzioni in un altro linguaggio, in questo caso il linguaggio cinematografico, come si dice in letteratura, traduttore, traditore, no? Perché, no, quando si traduce anche da una lingua all'altra un testo, la traduzione non è mai fedelissima all'originale, quindi c'è un certo tradimento di quello che è il testo da cui si parte. Così è successo per il film di Visconti e per quanto riguarda la trasposizione del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Io credo che più che parlare della vicenda del Gattopardo, o meglio di quella che è la trama del film, del libro, sarebbe utile parlare della storia del libro Il Gattopardo, no? Anche i libri hanno una loro storia, che sta dietro a quello che noi leggiamo, quindi non possiamo altro che dire che Il Gattopardo è forse l'unico romanzo, non è l'unico scritto pubblicato, ma è l'unico romanzo, l'unica opera maestra, il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Vi lavorò negli ultimi 2 anni della sua vita, praticamente fu un'opera che... Fu un'opera che ebbe un successo strepitoso, ma Tomasi di Lampedusa questo successo non poté vederlo a causa della sua morte, certamente prematura, subito dopo aver completato il romanzo in sé. Giuseppe Tomasi di Lampedusa era andato a fare un viaggio per cure e per motivi di salute, non riuscì a tornare in Sicilia, nella sua Lampedusa, da questo viaggio e morì. Una circostanza veramente quasi letteraria, perché il protagonista del Gattopardo, il principe Fabrizio, Don Fabrizio, morirà proprio nelle stesse circostanze. Al ritorno di un viaggio a Napoli, dove si era recato per motivi di salute, per potersi rimettere da alcuni malanni, non riesce a rivedere la sua Sicilia ormai trasformata, ormai non più borbonica, ormai qualcos'altro rispetto a quello che era prima, e quindi muore in queste circostanze. Quindi c'è questa curiosa coincidenza tra la morte dell'autore e la morte del personaggio. Quindi libro postumo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa non conoscerà mai il successo del suo romanzo, romanzo che resterà nei suoi cassetti per molto tempo, finché alcuni degli eredi non troveranno giusto proporlo alle maggiori case editrici italiane. Quali sono le maggiori case editrici italiane? Sono, vabbè, poco da, la Mondadori, no? La Mondadori, che però rifiuta questo manoscritto. Dice no, questo non vale la pena, non venderà che poche copie, non, per carità, cioè, questa non è letteratura. Viene proposta alla casa editrice Einaudi di Torino. Allora la Mondadori e la Einaudi erano due case editrici separate, adesso sono praticamente in mano ad uno stesso soggetto, e Elio Vittorini, che era consulente della casa editrice Einaudi, Elio Vittorini, straordinario scrittore, ma ancor migliore traduttore, non traditore, ancor migliore traduttore, tradusse la letteratura americana proprio nei momenti in cui intellettuali come la stessa Fernanda Pivano scoprivano che so, l'antologia di Spoon River, la letteratura, la grande narrativa americana, per esempio Steinbeck è stato tradotto da Elio Vittorini. Quindi un intellettuale che ha dato alla letteratura, alla cultura italiana molto più di quelli che sono stati i suoi romanzi. Elio Vittorini, grande intellettuale, fa questo grandissimo buco nell'acqua, non si rende conto di avere tra le mani il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e anche lui, per conto della casa editrice Einaudi, lo rifiuta. Il manoscritto quindi passa di mano in mano fino ad arrivare alla casa editrice Feltrinelli, che lo dà in lettura a un altro grande intellettuale del nostro tempo, che è stato Giorgio Bassani, quello del giardino dei Finzi Contini. Giorgio Bassani finalmente si rende conto di che cosa ha di straordinario questo testo e lo dà subito alle stampe. È un successo, direi, planetario. Il Gattopardo comincia con una tiratura straordinaria per quei tempi e certamente anche per i nostri, fino a diventare un libro che viene proposto immediatamente per il premio Strega. Il premio Strega che vincerà l'anno successivo alla sua pubblicazione. Quindi il Gattopardo viene pubblicato nel 1958, nel 59 viene insignito Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ormai cadavere, ormai defunto, del premio Strega. Credo che sia in Italia il primo dei due casi in cui il premio Strega è stato rilasciato postumo. Il secondo, credo, mi risulta che sia il caso di una scrittrice, anche lei con un solo libro e con pochi altri scritti pubblicati a parte, che si chiama Passaggio in Ombra. La scrittrice si chiamava Maria Teresa di Lascia, è stata una mia amica, una mia conoscente. E quindi la ricordo volentieri in questa coincidenza con l'attribuzione del premio Strega al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Quindi abbiamo detto autobiografismo, libro dalle vicende un po' strane e soprattutto libro che resta immediatamente nella memoria di tutti gli italiani. È un libro che marchia a fuoco la nostra cultura, come se avesse lasciato un segno indelebile di quello che è il suo modo di vedere la vita, il suo modo di concepire anche la materia del narrare, cioè quello che si narra non è soltanto trama, non è soltanto l'amore tra la bella Angelica e Tancredi. È anche e soprattutto forma. E il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, me lo diceva poc'anzi la nostra direttrice, ha delle invenzioni linguistiche che sono praticamente delle sculture, delle parole incise sulla pietra che sono poi destinate a rimanere nel tempo. Non che Giuseppe Tomasi di Lampedusa sia un grandissimo linguista, questo artefice incredibile della lingua, ma riesce a cristallizzare il suo stile con una efficacia tale che, pensate, noi citiamo il Gattopardo anche quando parliamo normalmente, senza rendercene conto. Pensate, questo è un romanzo del 1958 come pubblicazione, è stato scritto probabilmente dal 55 in poi. Esce nel 58, quindi sono già passati più di 50 anni, è letteratura del secolo scorso, è classici della letteratura, anche se a noi non sembra, ci sembra di avere in mano un libro estremamente giovane per chi abbia voglia, tempo e soprattutto amore da dedicargli. Però frasi come se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, noi le usiamo nel nostro linguaggio quotidiano. Sono frasi che questo scrittore usa e mette in bocca ai protagonisti. Chiedono al protagonista, a Don Fabrizio, come sarà l'Italia, meglio la Sicilia, dopo che i Borboni se ne saranno andati e che sarebbe stata annessa dopo la sua annessione al Regno d'Italia. E allora Don Fabrizio risponde una cosa, le dicono: ma Don Fabrizio, lei che cosa pensa, questo barone, questo nobile, questo aristocratico siciliano, che cosa sarà la nostra terra dopo l'annessione al Regno d'Italia? Come sarà il dopo? E lui risponde: dopo sarà diverso, ma peggiore. No? Se ci fate caso, ogni tempo passato è sempre stato migliore. Noi abbiamo sempre una grande paura del futuro, di quello che sarà. Preferiamo quello che è stato. Perché? Perché lo conosciamo. E così, no? Il principe dice: dopo sarà diverso, ma peggiore. Quando noi diciamo che si andrà sempre a peggiorare, no? In fondo è il linguaggio di Tomasi di Lampedusa, né più né meno. E infatti lo stesso protagonista dice che è sempre meglio un male noto a un bene da sperimentare. Quindi questa è proprio la sua fiducia: meglio un male conosciuto che un bene che si deve ancora conoscere. Alla fine dice: noi, lui aristocratico di rango, di sangue, quasi di costituzione, dirà: noi eravamo i gattopardi, adesso arriveranno gli sciacalletti, le iene, no? Proprio i parassiti della società. Noi eravamo i gattopardi. Il titolo, il gattopardo, è molto semplice. Gli antenati dello stesso Giuseppe Tomasi di Lampedusa avevano come stemma della famiglia un gattopardo proprio raffigurato, quindi da qui il titolo del romanzo. Quindi è un mistero che si svela in maniera estremamente semplice. Tutte queste frasi per dirvi come, queste frasi tratte dal testo, per dirvi come questo testo sia entrato piano piano nel nostro sangue senza che noi ce ne accorgessimo. L'abbiamo fatto nostro, siamo riusciti a interiorizzarlo senza che Tomasi di Lampedusa ci abbia minimamente obbligato a leggerlo. Io sono convinto che qualcuno di voi non avrà letto questo romanzo, però avrà sentito dire quantomeno la frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. No? Questo assurdo, questo paradosso a cui Tomasi di Lampedusa ci abitua. Direi che è vero che se si vuole che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Questo lo vediamo all'interno del romanzo, proprio a livello dei personaggi, giusto per trattarli così, con un tratto molto veloce. Credo che anche proprio per la trasposizione di Luchino Visconti, Angelica sia uno dei personaggi sicuramente più amati, se non altro perché interpretato da una Claudia Cardinale assolutamente giovane, strepitosa, brava, bella. Direi che Claudia Cardinale è stata azzeccatissima in questa scelta. E poi che cosa rappresenta Angelica? In fondo rappresenta il nuovo che avanza. Angelica chi era? Era la figlia di Don Calogero Sedara. Don Calogero Sedara era il sindaco, che però non si fa strada in quanto aristocratico. Era l'aristocrazia quella che contava. La borghesia era niente, era quello che lo stesso protagonista chiamava, nella frase che vi ho citato prima, gli sciacalletti, le iene, no? Quelli che volevano prendersi il potere che invece spettava a loro quasi come una sorta di eredità, quasi per una sorta di successione non scritta. E gli aristocratici sono sempre esistiti, in fondo, no? Don Calogero quindi rappresenta questo nuovo che avanza e Angelica, che viene definita da Tomasi di Lampedusa con una frase che lascia il segno ed è un fulmine all'interno del romanzo, quando arriva a tratteggiarla, a farne il ritratto, lo fa con poche parole e dice che Angelica era bocca di fragola e anfora colma di monete. Cosa voleva dire? Che era una bella ragazza e che era ricca, ma non era ricca in quanto ricca di appartenenza, era ricca in quanto arricchita, quindi figlia di questo Don Calogero che era il cafonazzo del paese, che era la persona ignorante, che era la persona arrivista, che era la persona che non sapeva niente, perché voi sapete che soprattutto in questi ultimi giorni l'ignoranza premia, no? Più che uno è ignorante, più che viene anche apprezzato, cioè la cultura è un po', no? L'ignoranza premia, è questo, purtroppo è questo, e dobbiamo rendercene conto. Perché, insomma, le vediamo le cose, come? Ma sì, basta essere arrivisti un pochettino presuntuosi, possibilmente, no? Il dire, beh, ma lei, mi scusi, lei cosa fa? Fa il sindaco del paese, ma si rende conto che lei ha la licenza elementare? Non importa la licenza elementare, basta avere i soldi. E infatti Angelica era, sì, bocca di fragola. Con questo stereotipo un po' démodé, ma era anche anfora colma di monete. Quindi, insomma, il bel Tancredi, che pure aveva corteggiato così in maniera molto delicata, credo Concetta si chiamasse, e poi alla fine propende per la bella Angelica. Perché? Perché l'aristocrazia stava per tramontare e il principe Fabrizio. Sì, beh, certo. Certo, c'è questo approvare, quindi questo far propria la novità, perché? Perché tutto doveva continuare, tutto doveva andare avanti, quindi era dopo che la bella Angelica andasse promessa a Tancredi. Gli altri personaggi del romanzo sono delle vere e proprie miniature. Ora io, visto che oltretutto il tema della lezione è la cucina nel Gattopardo, non i personaggi del Gattopardo, non perdiamoci di vista perché dobbiamo anche mangiare, direi che uno dei personaggi, quello che mi piace citare di più, è quello della moglie del principe, questa donna isterica, questa donna assolutamente ansiosa, questa donna tradita, questa donna tartassata nel suo onore e sempre chiaramente zitta, sempre a pregare. Il romanzo comincia con la recita del rosario in casa. Ed è una descrizione bellissima di come i personaggi si muovono. Sembra veramente di vedere il film di Visconti, ma al rallentatore. E questa donna che si chiama Maria Stella, nome quanto mai profetico. Dicevo, questa donna resta sullo sfondo di questa ignoranza che avanza da una parte. E questa aristocrazia che tramonta con i suoi vizi, soprattutto, resta appunto la figura di donna che forse è quella che subisce di più tutto questo. Ma passiamo alla cucina. All'interno del Gattopardo si mangia, non sono molte le descrizioni di banchetti particolarmente sontuosi, non è un romanzo come quello che abbiamo analizzato la volta scorsa, vi ricordate, Donna Flora e i suoi due mariti, in cui le ricette si susseguivano quasi con un ritmo come la pubblicità durante i film di Canale 5, no? C'era sempre un'interruzione. E questa interruzione veniva data da una ricetta che la protagonista dava ai lettori. direi che la cucina entra in un modo molto più delicato, ma forse proprio per questo estremamente prorompente. Intanto mi sono basato per questa lezione su un libretto molto carino. Ecco, questo è difficile trovarlo se lo andate a cercare, sarà molto difficile che lo troviate. Si chiama Il banchetto del gatto pardo di Elena Carcano a tavola con l'aristocrazia siciliana. L'aristocrazia siciliana che anzitutto come mangiava? Direi che si mangiava tantissimo. Direi che le quantità erano enormi e che soprattutto la cucina era un vero e proprio rituale. Prima di tutto, chi è che si occupava di cucina? Si occupava di cucina, all'interno delle case degli aristocratici, il cosiddetto monsù. Monsù era un titolo che si dava a un cuoco che certamente aveva fatto la sua formazione, aveva imparato, aveva studiato all'interno delle scuole di haute cuisine, di alta cucina, alle scuole di cucina francese. In realtà erano delle cucine che comprendevano anche quelle del nord Europa, per cui erano in grado anche di cucinare cose inglesi. Quando l'ho letto io l'ho trovato molto strano, perché l'Inghilterra non è una terra che abbia una tradizione culinaria, diciamoci la verità, particolarmente felice. Però c'erano questi... Dica? Sì, il pudding, che poi però tutti questi nomi venivano regolarmente storpiati. Quindi questi monsù è la contrazione, se vogliamo, di monsieur francese, che passato attraverso il piemontese veniva poi in Sicilia trivializzato in questo monsù. C'era il monsù sicilianizzato, che era quindi il capo cuoco. Era un personaggio estremamente rispettato nelle cucine di allora, tant'è che il principe, o comunque la famiglia per cui il monsù lavorava, gli dava del voi. Pensate, no? Dare del voi a un servo, perché il monsù era quello che sapeva di cucina francese, e la cucina francese era la più apprezzata in quel tempo in Sicilia. Quindi il monsù era addirittura il cuoco più carismatico che ci fosse. Naturalmente i borghesi, o comunque le classi arricchite, per esempio il supposto cuoco di Don Calogero Sedara, sindaco, padre di Angelica, non avrebbe potuto chiamare monsù il suo cuoco, perché il monsù era per eccellenza il cuoco della aristocrazia, era il cuoco quello vero. E che cosa si faceva, che cosa si preparava? Il gatto pardo ci parla in un brano, in uno dei pochi brani in cui si parla di cucina, che adesso vi leggo. Ci parla, intanto io volevo proporvi solo due piatti di quelli che vengono preparati, non tanto per l'originalità dei piatti quanto per la preparazione, che doveva essere un vero e proprio rito. Dice Tomasi di Lampedusa: aspettò un momento che i ragazzi si allontanassero, poi entrò anche lui nella sala del buffet. Una lunghissima stretta tavola stava nel fondo, illuminata dai famosi 12 candelabri di vermeil che il nonno di Don Diego aveva ricevuto in dono dalla corte di Spagna al termine della sua ambasciata a Madrid. Ecco dov'era la vera aristocrazia. Al di sotto dei candelabri, al di sotto delle alzate a 5 ripiani che levavano verso il soffitto, lontano le piramidi dei dolci di riposto mai consumati, i dolci secchi, si stendeva la monotona opulenza delle table à thé, tavole da tè, dei grandi balli, coralline le aragoste lessate vive, gommosi gli chaufroi di vitello. Vedete, chaufroi, caldo freddo, quindi delle pietanze a base di vitello, probabilmente tiepido, di tintacciaio le spigole, immense nelle loro soffici salse. Quindi immaginatevi un po'. i tacchini che il calore dei forni avevano dorato, i pasticci di fegato grasso rosei sotto le corazze di gelatina, le beccacce disossate, reclini su tumuli di crostini ambrati. Sembrano questa cacciagione praticamente già ormai cucinata, decorati delle loro stesse viscere triturate, le galantine color d'aurora. Che bellezza! La galantina, la gelatina ha il colore dell'aurora, ma insomma, no? Vedete quando vi dicevo la forma, altrimenti 10 altre crudeli, colorate delizie. La delizia è crudele perché il cibo ci tenta, quindi è crudeltà nuda e pura. All'estremità della tavola, due monumentali zuppiere d'argento. Notate bene l'aggettivo, le zuppiere d'argento sono monumentali. Quindi immaginatevi, già questo vi dà l'idea della opulenza non solo, ma anche della quantità. Contenevano che cosa? Il consommé, ambra bruciata e limpido. Il brodo, si fa presto a dire il brodo. Si fa presto a dire il brodo. Il consommé era di colore ambra bruciata e limpido. L'autrice di questo saggio ci dà sia gli ingredienti, quindi facendo tutta una ricerca a ritroso, chiaramente su documenti che non sono il romanzo, ma su documenti che potevano essere vicini comunque all'ambiente descritto, ci dà la ricetta. Aspettate che, insomma, fa presto a dire consommé. Queste due zuppiere, dice, monumentali, devono essere qualcosa di enorme, perché il consommé era una cosa seria, era un brodo molto ristretto. È un brodo, consommé vuol dire consumato, quindi vuol dire un brodo molto molto ristretto. Qui non dice per quante persone, comunque dà delle dosi. C'era carne di manzo magra tagliata a cubetti, ossi di manzo del carré, una carcassa di pollo, una carota a pezzi, una cipolla a pezzi, questo 500 grammi, un chilo di carne, un piccolo pomodoro maturo, una costa di sedano, poi c'era il famoso bouquet garni, bouquet guarnito letteralmente, era prezzemolo, timo, allora era il bouquet degli odori che si metteva intero praticamente dentro, quindi il sedano, tutto il resto, pepe nero, olio extravergine d'oliva, guai, una manciata di sale, e il tutto veniva lasciato sobbollire per almeno 2 ore, schiumando quando necessario, lasciato raffreddare. E fin qui uno mi potrebbe dire: ok, ricco quanto si vuole, però questo è il brodo di casa, ce lo facciamo anche noi. Momenti. Poi andava chiarificato, arricchito, colorato e profumato. Quindi, per fare la chiarificazione, che cosa si faceva? Si metteva della carne di manzo macinata, almeno 50 grammi per ogni litro di brodo, e ci volevano gli albumi d'uovo, no? Che venivano. Lo fate anche voi? Benissimo, allora non vi ho raccontato nulla di nuovo. Una carota e un porro tritati, una foglia di alloro, 2 o 3 cucchiai di zucchero, e un cucchiaio per ogni litro di sherry. Sherry è un vino liquoroso, molto secco, soprattutto la versione spagnola. Lo sherry non ha nulla a che vedere con quello di ciliegie, che si dice che è uno sherry, è un vino dolce, sì, è un liquore più che altro dolce, ma lo sherry è soprattutto un vino secco bianco, quindi. Allora non vi dico niente sulla chiarificazione e sull'arricchimento di questo brodo. Veniva messo questa mistura di carne macinata e di albume d'uovo alla base della pentola, vi veniva versato di nuovo il brodo sopra, veniva riportato ad ebollizione ancora per un'ora. Quindi, cosa succede? Il bianco dell'uovo si rapprende e poi fa da filtro, no? Praticamente trattiene tutte le impurità. Veniva poi caramellato, quindi con un pochettino di caramello, con un pochettino di zucchero gli veniva dato il colore, certamente si trattava di quantità considerevoli, bastava una punta di caramello, di zucchero più o meno ambrato, e si aggiungeva lo sherry, dice il consommé, deve essere sempre servito ben caldo. Fin qui lo fate anche voi? Lo sherry no, lo sherry non siamo ancora a queste finezze da aristocrazia siciliana. Sì, credo che da qualche parte venga nominata. Allora, però quello che voi non fate, dopo che naturalmente tutto questo veniva fatto, e attenzione, non veniva fatto per il brodo di casa, veniva fatto come entrée, come apertura di pranzi luculliani, quindi già era un'apertura molto sostanziosa, e per numeri di invitati decisamente alti, quindi alti come numeri, certo. E che cosa si faceva? Che cosa facevano? Siamo alla corte del principe Salina, con tutto il rispetto per la nostra tradizione culinaria. Dice che una variante suntuosa per insaporire il consommé era quella inventata da un monsù napoletano che lavorava in Sicilia, quindi su documenti dell'epoca, che dice che dopo aver fatto un brodo con le modalità più classiche, cosa faceva? Lo versava bollente in queste zuppiere che Tomasi di Lampedusa definiva monumentali, e poi che cosa? Prima, subito prima di servirlo, prima di portarlo in tavola, cosa faceva? Intanto aveva arrostito un pollo, aveva fatto un pollo arrosto, ben croccante, ben fatto bene al forno, prima di servirlo lo immergeva nel brodo, in modo che schifo, beh, insomma, che schifo, eh? In modo che il brodo prendesse l'aroma del pollo arrosto, lo lasciava lì qualche minuto, lo estraeva e subito lo eliminava, il pollo veniva buttato via. Serviva solo per aromatizzare il consommé, che quindi pensate, e dice che questo era un consommé sublime. Posso anche crederci, posso anche crederci. Beh, sicuramente il concetto di pesantezza nel cibo è un concetto che probabilmente è cambiato con il passare del tempo. Noi consideriamo un piatto o una pietanza pesante perché siamo abituati a mangiarle, potremmo in teoria mangiare pesante tutti i giorni. Non è che, insomma. Pensate invece a quella che era l'abitudine anche quotidiana, anche degli stessi aristocratici, che era un'abitudine decisamente più frugale e un'abitudine in cui la suntuosità non era, diciamo, a portata di mano. Certo, il monsù, la prima cosa che doveva fare quando si svegliava la mattina, tutti i giorni, erano le salse. Quindi certamente c'è anche un cambio del gusto. Probabilmente sì, i grassi, il colesterolo, allora era molto più presente di quanto non lo sia adesso. Ma Tomasi di Lampedusa a un certo punto ci tenta ancora con un'altra ricetta che adesso lo so che qui siamo in terra, mi rendo conto che avendo scelto questo argomento vado un pochettino contro la sensibilità culinaria locale. Comunque, il timballo di Maccheroni. Il timballo. Il timballo. Ecco come lo descrive Tomasi di Lampedusa. Quando tre servitori in verde, oro e cipria entrarono recando ciascuno uno smisurato piatto d'argento, ricordate? La zuppiera era monumentale, il piatto d'argento è smisurato. Quindi ha sempre questa aggettivazione per indicare il troppo, il tanto, il grande, che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni. Torreggiante sembrava una torre, immaginatevi, no? Timballo di maccheroni. Tutti manifestarono il loro sollievo in modi diversi, perché per quanto nutriente non si poteva sempre andare avanti a consommé, evidentemente. Tutti il sollievo, cioè arriva questo timballo di maccheroni, tutti torreggiante, alto, tutti dicono immaginatevi l'espressione di stupore. Buone creanze a parte, quindi buona educazione a parte, perché no? Anche noi quando andiamo al ristorante magari non ci piace quello che ci portano, oppure non ci riempie tanto l'occhio, però facciamo, oh che bello, no? Se non altro per essere educati e per non far sfigurare i nostri ospiti. Buone creanze a parte, però, l'aspetto di quei monumentali pasticci, vedete che si ripete? Monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L'oro brunito dell'involucro, oro brunito, oro bruciato, la fragranza di zucchero e cannella, il timballo di maccheroni aveva questa connotazione dolce in Sicilia probabilmente, veniva fatto con la pasta frolla intorno, quindi la pasta frolla era quasi, doveva essere quasi un dolce che poi all'interno non dovrebbe stupire questo accostamento del dolce e del salato, perché in Italia, per esempio, si fanno ravioli dolci o comunque si tende a usare anche questo. La fragranza, dicevo, di zucchero e cannella che ne emanava non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta. Oh, squarciava! Attenzione, per Tommaso di Lampedusa il coltello non rompe la crosta, come sarebbe normale, come noi diremmo, dobbiamo romperla, no? La squarcia. In fondo, che cos'è questo timbal? Viene giustiziato, no? Squarciato è come un duello, no? In cui alla meglio il commensale. Ne rompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le filettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima, dei maccheroncini corti, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. Pensate a quanti, pensate a quante, veramente a quante descrizioni di questo piatto e a come lui riesce a darci la impressione di questo, poche righe, eh? Non è che sembra di avercelo davanti. Intanto ci dice che era fatto a torre, quindi doveva essere una cosa enorme. Questa sensazione di delizia, il coltello squarciava la crosta e cosa trovava dentro? Trovava questi maccheroncini con tutti i fegatini di pollo, le ovette dure, quindi le uova sode, le filettature. E poi parla di questi tartufi che entrano nella massa untuosa, caldissima, e tira fuori un ingrediente di cui forse si è persa la memoria, l'estratto di carne. Di carne. Sì, lo faceva la Liebig, eh. C'era nelle pubblicità di una volta, lo faceva la Liebig ed era un barattolino, naturalmente qui non lo faceva la Liebig, doveva farlo il Monsù. Quindi pensate a che cosa doveva essere anche soltanto la preparazione dei condimenti. Quindi l'estratto di carne, le carni che venivano fatte portare, che venivano cotte, cucinate, fino praticamente a farle consumare finché tutte le sostanze della carne rimanevano nel fondo di cottura che poi veniva messo da parte, e quello era un condimento prezioso perché era un condimento estremamente ricco anche di proteine e probabilmente anche di grassi. L'estratto di carne della Liebig era una cosetta così in ceramica bianca, ma ormai credo che avesse già perso anche lui tutte le sue, almeno tutti i contatti con quello che era la tradizione, almeno della seconda metà dell'Ottocento. E qui c'era veramente una procedura di preparazione dello stesso estratto di carne che era praticamente il nostro dado, solo che il nostro dado è una bestemmia in confronto a quello che faceva il Monsù. No, come? Sì. Il fondo di cottura, c'era il fondo bruno ed era fatto con carne di manzo magra tagliata a cubetti, ancora ossi di manzo del carré, carcasse di pollo, praticamente quello che veniva utilizzato per il consommé ante litteram, cotenna di prosciutto, quindi cose anche carote a pezzi, cipolla a pezzi, pomodoro, sedano, il solito bouquet garni, una manciata di sale grosso. 2 litri d'acqua e veniva messo a sobbollire tutto, veniva fatto rosolare naturalmente la cipolla e tutto quanto, a fuoco dolcissimo, pensate, per 7-8 ore. 7-8 ore finché la carne non si fosse consumata o comunque non avesse proprio abbandonato tutto quanto, doveva essere passato al setaccio. Tutto veniva poi riposto in piccoli recipienti perché quello che rimaneva era proprio il fondo di cottura. Dice qui che si può fare anche adesso, beh, indubbiamente, e che si conserva in frigorifero 6-8 mesi nel congelatore. Quindi se volete provare, magari vi potete portare a casa un pizzico di gattopardo e un pizzico della cucina. Qualcosa è rimasto, ma quello che non è rimasto è l'abitudine. Voi immaginatevi questi Monsù, come vi dicevo, che si alzavano tutte le mattine a ore veramente con l'alba e cominciavano con le salse. E cominciavano subito a fare la maionese. Poi la maionese c'era quella verde arricchita con le erbette, c'era quella rossa con le barbabietole, c'erano delle varianti di tutte queste, perché la haute cuisine, la cucina francese, è una cucina estremamente basata sulle salse, quindi andava talmente di moda che la maionese, che era la principessa delle salse, le besciamelle. Le besciamelle, che questa è stata un'invenzione rivoluzionaria nella cucina. La besciamella prende il nome dall'inventore, da Monsieur de Béchamel, che cosa fece? Con un po' di farina, un po' di burro, un pochettino di sale, un pizzico di noce moscata, latte, cominciò a far addensare e con questa base riusciva a condire e rendere probabilmente migliori i suoi piatti. Un altro ingrediente della cucina francese, della cucina di allora, era il courbouillon. Non era nient'altro che un'acqua calda aromatizzata. Courbouillon sarebbe letteralmente brodo corto, una cosa per. Ed era semplicemente l'acqua aromatizzata in cui si andavano poi a cuocere le carni o il pesce, quindi non era il pesce che dava l'aroma all'acqua o la carne, era l'acqua che doveva essere già aromatizzata di suo. Era quello che noi chiameremmo un brodino vegetale. Noi lo usiamo magari per una cena leggera, Così, che facciamo stasera? Ma un po' di brodino vegetale, Una patata, una carota, un po' di sedano, qualcosa di questo genere. Loro utilizzavano questo come base per aromatizzare, perché non esisteva che il bollito venisse semplicemente bollito. L'acqua doveva essere già aromatizzata per conto suo. E quindi tutto quello che veniva messo a bollire doveva trovare un ambiente che era già aromatizzato. Ricorda un po' la commedia di Edoardo De Filippo. Questi fantasmi, no? La scena del caffè, in cui il protagonista che spiega al professore che sta dall'altra parte, che non si vede mai nella finzione teatrale, gli spiega come fa il caffè, gli dice: io ci metto mezzo cucchiaino di caffè macinato fresco direttamente nell'acqua, in modo che l'acqua, quando bolle, già è aromatizzata per conto suo, e poi si prende il caffè e sale, no? Con la napoletana. Quindi si doveva creare già un ambiente di cottura favorevolissimo a questo tipo di preparazione. Che ore sono? Sì, abbiamo ancora qualche minuto. Com'è? Ah beh sì, certamente le malattie che erano collegate alla assunzione di questo tipo di cibi erano le classiche malattie allora colesterolemia, ipercolesterolemia, quindi si moriva molto spesso di trombi, no? Quindi di tutto quello che poteva comportare un'eccessiva assunzione di grassi. Ad esempio l'ingrossamento del fegato, che poi poteva degenerare a seconda dei casi in cirrosi epatiche, e quindi si moriva anche di questo. Volevo poi farvi citazione di un altro scritto, che non è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che tra le altre opere, che non sono il romanzo monumentale che ha scritto, vedete come esagero anch'io, però è così, ha scritto un piccolo saggio in cui che parla di, cioè, i luoghi della mia prima infanzia. Sarebbe molto bello andarselo a cercare. Questi sono i libri che bisognerebbe proprio veramente, veramente leggere, perché diceva: le mogli, le figlie e le sorelle se ne stavano a casa. Ad esse mia madre e mio padre andavano a far visita una volta per stagione. Pensate, andavano a visitare le figlie una volta per stagione. E da una di esse, illustre per meriti gastronomici, andavano anche talvolta a far colazione. Talvolta essa, dopo un complesso sistema di preavvisi e segnali, non c'era il telefono, vieni a cena da me che preparo qualcosa, no. Anche l'avviso era un rituale, mandava per mezzo di un ragazzotto che attraversava di galoppo la piazza sotto il sole accecante una immensa zuppiera colma di maccheroni di zito alla siciliana. Attenzione, questo era l'invito. Cioè, mandavano come invito, come questa zuppiera di maccheroni di zito alla siciliana con carne tritata, melanzane e basilico, che, ricordo, era davvero una pietanza da dei rustici, dagli dei di campagna, insomma, il Giove de Noantri, ecco. Il ragazzotto aveva l'ordine preciso di posarla sulla tavola da pranzo quando eravamo di già seduti, e prima di andarsene ingiungeva, scusate, questo è siciliano, adesso lo leggo ora per la prima volta: a signora raccomando, u casca vaddu, ingiunzione forse saggia, ma che non venne mai ubbidita. Non so che cosa sia questo cascavaddu, quindi se qualcuno mi può aiutare. Che cos'è? No, non sappiamo che cosa potesse essere. O cascavaddu, forse il cacio cavallo. Si raccomandava di mettere il cacio cavallo, forse, dice, ingiunzione forse saggia, ma che non venne mai ubbidita, forse perché ci si catapultava su queste cose. Allora, io spero, a chi non ha ancora letto Il Gattopardo, di avere dato quantomeno, fatto venire voglia di leggerlo o di rileggerlo, perché io credo che Il Gattopardo sia uno di quei libri infiniti per cui leggetelo, rileggetelo, rileggetelo ancora. No, il film è che, sì, le dicevo, no, il sì, e fa questa cena a proposito di cibo, in cui c'è il padre di Angelica che dimostra tutta la sua cafonaggine e la sua ignoranza nel modo di mangiare. Per cui io Personalmente, con questa piccola chiacchierata che ho fatto con voi, ho saldato un debito perché lo confesso, adesso lo posso fare, lo posso dire, ho letto Il Gatto Pardo per la prima volta, se no, 2 anni fa. E non sono mai riuscito a leggerlo prima, è uno di quei libri che, sapete quando i libri a volte danno quel senso di adesso no, più tardi, più tardi, più tardi, più tardi, sono arrivato all'età di 44 anni e ho goduto dell'opera di Tomasi di Lampedusa. Voi non fate come me, prendetelo subito, rileggetelo, chi non l'ha letto, non aspettate così tanto tempo, perché Il Gatto Pardo è opera assolutamente meritoria ed è capolavoro assoluto della nostra letteratura, e quindi è un peccato lasciarlo stare lì. Ancora tante tante cose da dirci, se ci sono osservazioni, domande, altrimenti possiamo... Allora, adesso siamo liberi, quindi tutto quello che viene è... Come?
Scrive bene.
Eh beh, se non scrive bene lui, insomma, mi viene da... Sì. La Rizzagliata di Andrea Camilleri.
Andrea Camilleri spiega che la famiglia di Tomasi di Lampedusa,
sì,
erano loro i padroni della salma di Santa Rosalia.
Certo.
Quindi
questa tradizione del culto
che avevano poi donata alla città,
certo,
deve a loro il culto di Santa Rosalia a Palermo.
E quindi erano custodi di questa tradizione. Sì, credo che Camilleri nella Rizzagliata spieghi proprio anche tutta la sua il legame del romanzo, che è un romanzo assolutamente contemporaneo, ne parleremo magari in un'altra occasione. La volta prossima avrò il piacere di parlarvi di uno scrittore intellettuale spagnolo sconosciuto, ma che vi avevo sconosciuto ai più purtroppo, ma di cui vi avevo accennato nelle ultime lezioni, quindi mi farà piacere se sarete ancora presenti. Io non ho altro, se vogliamo ci lasciamo pure, continuiamo a parlare, siamo liberi e possiamo parlare adesso, è il piacere di stare insieme. Adesso io non ho più nessun compito da svolgere. Non lo fa morire. Continuerà a mangiare allora. Ecco. Quindi, io credo che c'è un motivo per cui il protagonista muore, ed è il fatto che Tomasi di Lampedusa ha la concezione di questo libro come libro unico. Sicuramente non avrà la consapevolezza della propria morte imminente, ma ha la consapevolezza del romanzo come un blocco granitico unico. Ci sono scrittori che hanno scritto un romanzo, un libro solo, o forse hanno anche altri scritti sparsi, ma quel libro è quell'autore. Mi viene in mente I fiori del male di Baudelaire, che pure ha scritto altre cose, ma in quel libro granitico c'è tutto, no? Cent'anni di solitudine, García Márquez, ce ne sono molti altri, però certamente c'è il libro in cui l'unicità dell'autore, effettivamente Cent'anni di solitudine, possiamo dire che per certi versi tutto il resto sono un po' delle copie, tranne forse quel bel libro che è L'amore ai tempi del colera, che lo stesso García Márquez dice che sia il più riuscito dei suoi. Va bene, grazie.